1 maggio 1997, ore 5:07. Nicola. Mammuzza mia, il dolore che tu provi nel vedere il rifiuto che ti oppone padre Raffaele al minimo accenno che tu fai del mio nome, ti rende consapevole come furioso sia stato l'attacco dell'inferno tutto contro questo caposaldo costituito da me, papà e zio Masino. Una enorme tenerezza hai sentito ieri sera per padre Raffaele che con tanta affettuosa delicatezza ti portò a letto l'acqua con il limone. L'attacco è stato superato, ma è stato duro anche per noi. Per te 3 giorni di sofferenza, ma ti era chiara l'origine e la strategia usata dal tuo terribile avversario che non riesce più a mimetizzare le mosse davanti ad un muro impenetrabile di protezione. Così come l'altra volta di tutto e di tutti ci siamo serviti per arginare l'attacco concentrico alle vostre persone. Ogni anima disponibile diventava per voi pedina positiva nell'enorme partita a scacchi che si giocava partendo da casa nostra. Anche Paola ha avuto la sua parte, così Onelia e Anna Maria, ed ognuno nel ruolo a loro assegnato. Più difficile per noi la conquista totale di padre Raffaele, che vede un pericolo in ciò che di nuovo, di possente, si impone alla sua intelligenza. Essa è ancorata al cammino lento nella storia della Chiesa dell'opera dello Spirito, che sempre ha trovato ostacoli nella sua parte tanto umana. Ma oggi, mamma, è l'era dello Spirito Santo, i tempi sono alla fine e tutto converge all'epilogo, non è più possibile attardarsi. Basta guardarsi intorno, il male come il bene procedono con ritmo accelerato. Ma ora ti porterò avanti, completandolo, il messaggio del 29 aprile del 97 in risposta agli interrogativi sollevati dalla trasmissione Misteri di lunedì scorso, che ha visto uomini ubriachi della loro stessa intelligenza negare persino la loro stessa entità che fa di loro uomini e non bestie. Ti dicevo, mamma, che quello che distingue l'uomo dall'animale e ne fa un essere a sé stante, capolavoro unico ed irripetibile, è quella particella infinitesimale dello Spirito di Dio, eterna ed incorruttibile, connaturata a quella determinata persona al momento della creazione. In quella particella infinitesimale dello Spirito di Dio è racchiusa la Genesi, il DNA, il sigillo di Dio stesso, la sua proprietà esclusiva come creatore. Ecco perché nell'uomo, anche il più lontano da Dio, senti in lui il bisogno di pace, di gioia, di felicità che vuole raggiungere a tutti i costi. Egli sente che non può morire, in determinati momenti sogna un mondo diverso e qualsiasi atto in opposizione a questo bisogno lo realizza sperando di raggiungere quello scopo. Il ladro ruba pensando che il denaro può soddisfare questo suo bisogno, il perverso uccide per eliminare l'ostacolo che lo rende infelice e così via. Ti dicevo che il sigillo di Dio espresso in quella particella infinitesimale del suo spirito connaturata all'uomo possiede in sé gli attributi di Dio Padre Creatore. Così puoi capire come da una prostituta nasca una santa o da un sacrilego un martire. Voglio ancora illuminarti su un altro punto. Il dannato che da se stesso uccide la sua anima e va all'inferno porta con sé quella parte infinitesimale dello Spirito di Dio che diventerà il suo stesso tormento, ma che attuerà anche in quel luogo di morte quella giustizia distributiva per cui la sua pena sarà in rapporto alla sua colpa. Anche nell'inferno Lucifero dovrà sottostare alla potenza del Creatore e non sarà neppure nel suo regno come Dio padrone assoluto. 2 maggio 1997, ore 4:30. Ieri mattina ero in terrazzo a stendere i panni quando ho sentito Lucifero che mi rivelava il perché fossero andati a Sabaudia nella villetta di Antonella a rubare. Lucifero. Provavo una gioia sadica a colpire Nicola attraverso Antonella, la donna che lui amava e che era la sola che gli resisteva, ma ora anche lei cedeva al mio odiato Nicola. Colpivo Marcella, la madre, ma tutto si tramutava in suo favore. Poi mi manda quel pancione nella sua casa per esorcizzarmi. Ora voglio vedere come reagiscono quando sono toccati nell'interesse. Sentivo chiaramente ogni parola senza pormi nessuna domanda e neppure il minimo timore sfiorava il mio animo. A padre Raffaele, che si trovava anche lui in terrazzo, raccontai ogni cosa, e così ad Antonella e a Maria. Ora Nicola mi sta dicendo che è stato lui ad imporre a Lucifero di rivelarsi. Mamma, rivelandovi attacchi e mosse del nemico, non faccio che distruggerne gli effetti devastatori e costringerlo, se non ad una resa, ciò è impossibile perché il suo orgoglio non gli consente di ammettere di essere già un vinto, a più miti consigli. Mamma, ma come qualsiasi sconfitta del nemico spinge sempre più il vincitore ad una lotta furiosa per conseguire la vittoria definitiva, e se il nemico è in fuga, lo incalza e lo insegue e non gli dà tregua, così sia di voi tutti che lottate con noi questa terribile battaglia. Siamo già agli ultimi attacchi e l'epilogo non è lontano. Guarda come gli interventi di Maria Santissima si moltiplicano, e non solo a livello mondiale, ma soprattutto in seno alle famiglie. Dovunque c'è un'anima disponibile, Maria la coinvolge, la spinge alla conquista di quelle anime più vicine a lei, perché legate ad essa da vincoli di sangue e di amicizia, le porta ancora più avanti, ne fa un caposaldo, pianta una bandiera. Ci sono anime refrattarie, dure, che intralciano il cammino, non le abbandona, ma le mette da parte a suo tempo. Penserà anche a loro, ma ora urge andare avanti, non c'è tempo per gli incerti. Ci sono poi i negatori, i fautori di male, quelli che hanno già fatto la loro scelta, hanno segnato il loro cammino. Animo mamma, è tempo di raccolta, ogni piccolo sacrificio, ogni atto di amore, ogni testimonianza, ogni sacrificio sono un patrimonio incalcolabile che vi verrà scritto a merito e che vi aiuterà a superare i momenti bui. Sì, tu come i tuoi figli e i miei fratelli, come i tuoi nipoti, anelate alla felicità e alla gioia, ma la gioia la possedete già. Essa è nel profondo del vostro cuore, è la certezza che nessun male vi potrà colpire, che la nostra protezione è costante e duratura, che il sole, quando sorge, tutti illumina, solo bisogna crederci. E così per tutte le anime che arrivano alla nostra casa, tratte da padre Raffaele, ma pilotate da me, dove non arrivo con il mio libro, arrivo con il mio amore. E il santo sacrificio della Santa Messa lava, purifica, riscatta, e l'Eucaristia fa il resto. Se tu conoscessi il mio dono, ti dice Gesù, non smetteresti di dire grazie. 3 maggio 1997, ore 2 e 54. Nicola. Mamma, il tuo cuore ancora non si sveglia all'amore del tuo Gesù eucaristico. Egli bussa al tuo cuore, ti inonda di luce, ti ricopre di doni, ma tu, mamma, diminuisci lo spazio dell'incontro e sciupi momenti preziosi. Nel Vangelo di ieri sera, nella Santa Messa in casa di Filippo, celebrata, meglio consumata, da padre Raffaele, Gesù dice: «Io non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici, perché i servi non sanno le cose del loro padrone e poi sono io che vi ho chiamati, non voi». Mamma, il sacrificio della Santa Messa è l'agape divina in cui il Cristo, nella persona del suo sacerdote, appresta il convito e dà la vita attraverso la consumazione del suo corpo santo, che prima ha ridotto a piccoli bocconi, e del suo santissimo e preziosissimo sangue raccolto nella coppa per la libagione. Nessuno dei suoi figli è escluso da questo convito, da quel banchetto, perché è lui che si offre, e per darvi la vita che rinnova su quell'altare tutta la sua offerta di vittima. Puoi tu, mamma, tu, Filippo, o chiunque altro fare una scelta o limitare i chiamati come se foste voi che imbandite la mensa e quella mensa? Potete condizionare quel convito al ristoro prettamente umano che la vostra sensibilità di ospiti vi ispira nei riguardi dei vostri amici come se foste i depositari di un privilegio concesso a voi soli? Mamma, come lontani da una realtà così tremendamente tragica. E poi chiediamo a questo Gesù che tutto vi dona di sé, salute, gioia, pace, felicità, di togliervi dai guai quando i vostri peccati vi portano verso l'abisso. Duro il vostro cuore, mamma, insensibile anche alle attenzioni più raffinate. Non vi basterebbe una vita per riparare a tanta ingratitudine. Stai scrivendo senza neppure gli occhiali e sei in camicia. Vai a letto, puoi raffreddarti. Io soffro per tutti voi, ma soprattutto per te, mamma, perché vorrei vederti vera amante del tuo Gesù, che continuamente ti invita ad adorarlo in te. Non gli hai offerto ricettacolo nel tuo cuore? Non sei il suo piccolo tabernacolo vivente? 9 maggio 1997, ore 2 e 40. Ieri mattina, festa della Madonna di Pompei, con padre Raffaele ed Anna Maria siamo andati in pellegrinaggio a Santa Maria Maggiore. Mai grazia più grande mi era stata concessa dopo così lungo tempo. Era come se ripercorressi un cammino che avevo già fatto e che il tempo aveva cancellato. Ogni strada, ogni palazzo, ogni luogo mi ricordava un avvenimento vissuto in cui la grazia del Padre, la presenza intima del mio Gesù, mi avevano coinvolta in prima persona. tutti li ricordavo. Essi uscivano dalla nebbia del passato e mi mostravano il tessuto meraviglioso fatto di fili di amore che il mio Gesù di Nazareth aveva intrecciato nell'arco della mia lunga vita. Entrata nella basilica, a padre Raffaele indicavo la cappella dove Gesù allora come oggi era esposto all'adorazione dei fedeli. In quella stessa cappella avevo incontrato delle suore e ne era nato un rapporto di amore. Il crocifisso che domina nella sua cappella mi ha fatto rivivere momenti di intima sofferenza. Era la settimana della sua passione e da lui feci ricorso perché riportassi al mio amore Peppino, che dopo tre figli non voleva più sentirne di accettare tutti quelli che Dio ci mandava, e il suo ritorno fu immediato. Nell'occasione del raduno del movimento sacerdotale mariano, Santa Maria Maggiore era piena fino all'inverosimile, posti numerati, ordine e controllo perfetti. Avevo espresso a Gesù il desiderio di avvicinare Don Stefano Gobbi. Non so chi mi condusse in prima fila, mi fece sedere e dopo la cerimonia gli potei parlare. Ma i ricordi incalzano e la mia commozione è grande. Come ho potuto dimenticare e lasciare che tanta polvere coprisse avvenimenti così importanti che hanno costituito il substrato della mia stessa esistenza? Mentre in macchina percorrevamo il Lungotevere, padre Raffaele mi indica una chiesetta vicino alla sinagoga. Il ricordo torna veloce. Quante volte avevo sostato in quella chiesa, aspettando l'orario per l'incontro con la dottoressa Levi, segretaria del rabbino Toaf, che mi aspettava. Tanti ricordi. Tutti tornavano, ma non per crearmi tormento e sconforto, ma commozione e gioia perché quell'amore infinito mai mi aveva lasciato e continuava a sollecitarmi perché l'amassi sempre di più. Ecco perché all'omelia di Don Ermanno, che parlava dei castighi di Dio, ho sofferto come mai mi era stato concesso ed avrei urlato: «No, no, Dio non castiga, Dio ama». A conclusione di una giornata eccezionale, ieri sera la televisione ha trasmesso un film che narrava la storia di un bambino epilettico che mi riportò alla mia avventura durata 10 anni e che ha visto Filippo colpito dallo stesso male, miracolosamente guarito. Grazie Gesù. Grazie Padre mio, grazie Mamma Celeste, che sempre mi mostri la tua predilezione in un giorno a te dedicato. 12 maggio 1997, ore 2:20. Riuscirò a tradurre in parole umane quanto di grande si è verificato a partire da sabato 10 maggio e che ha visto coinvolti me, Maria e padre Raffaele? Non so. Forse con l'aiuto di Nicola, visto che devo trattare del suo apogeo. Stefano Bovienzo ci aveva sollecitato con tanta affettuosa insistenza ad essere presenti al trigesimo di Angelina, sua moglie, che ricorreva appunto sabato 10. Le difficoltà erano enormi perché Maria, impegnata con Lidia Alfonsi ad Arpino, non poteva accompagnarci. Mentre io prendevo la cosa un po' alla larga, al contrario, padre Raffaele tornava sempre col pensiero a Stefano e come risolvere quelle difficoltà. Ma nei disegni di Dio rientrava questo progetto. Maria si era resa disponibile e sabato alle 18 eravamo puntualissimi alla parrocchia di Stefano in Santa Maria Capua Vetere. La chiesa era piena. Il parroco, uomo illuminato, volle che fosse padre Raffaele a celebrare. All'omelia padre Raffaele testimonia la presenza viva e reale di Angelina nella sua nuova dimensione di beata. All'offertorio, quando il celebrante si fonde con la vittima divina e la sua implorazione al padre sale accorata e sofferta, l'emozione si comunica ai presenti. Prima ad essere investita è Titti, la figlia di Stefano e di Angelina, che lontana dalla fede si accosta all'Eucaristia e completa a casa l'incontro con Cristo nella persona di padre Raffaele. La stessa sera il primario del Monaldi di Napoli, il professore Turco, anima credente ed illuminata, che aveva avuto in cura Angelina e che ci raggiunge a casa di Stefano, rende testimonianza dicendo che la scienza deve inchinarsi alla fede e riconoscere i suoi limiti. Poi confessa di essere stato coinvolto nel mistero eucaristico della celebrazione di padre Raffaele in maniera totale per la prima volta nella sua vita. Altre anime si sono accostate nel silenzio, un medico, una professoressa. Ma chi ha più di tutti completato il quadro è il marito della Titti, genero di Stefano, un magistrato, preparato nella conoscenza delle sacre scritture, ma lontano da Dio e non praticante. Si confessa e domenica la santa messa in casa di Stefano è un tripudio di festa. L'incontro con Tonino è stato affettuosissimo e ci ha riempito di gioia, così con i Rinaldi ed altre persone che non avevano dimenticato Nicola, così con la mamma di Stefano, novantenne, che non si voleva staccare da me parlandomi di Nicola, il suo amico, che lei vede e sente. Stefano era commosso e raggiante. Tutto il suo tormento si era trasformato in gioia. Ma chi c'era alla base di tutti quegli avvenimenti invero eccezionali? Chi mi aveva suggerito: oggi è l'apogeo di Nicola? È invero, quell'avventura di Stefano ed Angelina durata 5 anni aveva avuto inizio il 28 agosto 1992, anniversario della morte di Nicola. Quando arrivato a Sabaudia, Stefano era andato al cimitero sulla tomba di Nicola e poi a casa nostra. E così lì Nicola, mio tramite, al suo cuore straziato, aveva detto che la moglie era guarita, perché il padre nulla gli negava nell'anniversario della sua morte. Adesso lascio la parola a Stefano, che più di me può manifestare come tutto fa capo a Nicola, che per tanto tempo ha tessuto il suo capolavoro di grazia, il cui culmine si è realizzato il giorno 10 maggio. Un nuovo impegno si delinea per Stefano: diffondere la conoscenza di questo amico che, come per lui, tale diverrà per tanti che a lui si accosteranno. 13 maggio 1997, Nicola. Mamma, quello di Caserta è il primo viaggio apostolico di padre Raffaele, di cui tu, Maria ed Anna Maria fate parte. Ti sei accorta come padre Raffaele nella preghiera esorcizzante includa anche Angelina? Ella è presente oramai, in ogni atto che partendo da me vi coinvolge. Vedi come ti rincuora facendoti capire che come tuo tramite sia arrivato alla gloria e che non sei uno strumento inutile come vuol farti credere il tuo avversario. 17 maggio 1997, ore 17. Aiutami, Nico, a ricordare gli avvenimenti che hanno caratterizzato la nostra gita in provincia di Perugia e che tu hai denominato secondo viaggio apostolico di padre Raffaele, in mia compagnia e con Maria al volante. L'obiettivo era Anna Maria di Perugia, che, reduce da una lunga malattia, ci aspettava con tanta gioia assieme a Ruggero, suo marito. Era venuta con noi da Roma la sorella Maria Pia. L'atmosfera era cordialissima. Anna, nonostante fosse convalescente ancora, si prodigò con tanto amore, suscitando in me intima commozione. Ma la commozione più grande fu data quando di lì a poco venne col figlio e con accenti vibranti di amore rese testimonianza a Nicola per la guarigione del figlio colpito da tumore al cervello e che era tornato completamente efficiente, suscitando le meraviglie dei medici parigini che per tanto tempo lo avevano tenuto in cura. Ma il nemico doveva turbare in qualche modo l'atmosfera gioiosa di quell'incontro, e ladri sacrileghi la notte precedente erano entrati nella chiesetta mettendola a soqquadro e causando tante preoccupazioni all'incaricato di avvertire la polizia. La Santa Messa fu celebrata da padre Raffaele nella chiesa del piccolo paese, gremita di gente. Tanta commozione e tanta gioia. Fu proprio al momento culminante del santo sacrificio che, guardando padre Raffaele Rosi immersi in un'offerta totale con la vittima divina, sentii Nicola che mi diceva: «Vedi, mamma, due sacerdoti ugualmente amanti, ugualmente graditi a Dio, ognuno con motivazioni diverse, sono tenuti lontani dall'altare del sacrificio». La sera, cena in casa di Maria. Anche lei sente viva la presenza di Nicola, tutti riuniti in un convito fatto di amore fraterno. Il figlio di Maria, amici, gente semplice ma piena di gesti delicati che traggono origine dalla sensibilità del cuore. A casa, la sera, alle 11:30, grati al Signore di una giornata vissuta sotto il suo sguardo amoroso. 22 maggio 1997, ore 5 e 10. Era dal 25 aprile che, dopo quel maldestro meatto di avere svegliato il dottore Berloco alle 7:30 del mattino, giorno di riposo perché festa nazionale, che aveva dato origine al suo risentimento, non avevo più avuto la possibilità di un incontro con il medico che aveva seguito Nicola nella sua malattia. Dietro suggerimento di Nicola avevo superato l'imbarazzo scrivendogli e così, dopo altre difficoltà, mi fissa un appuntamento per ieri, 21 maggio 1997, alle ore 15:15. Per tutta la mattinata mi ero chiesta se non era il caso di telefonare per avere conferma, ma Nicola mi toglie dall'imbarazzo dicendomi che era meglio di no, perché sicuramente, così preso com'era dal lavoro, avrebbe rimandato l'incontro. Alle 15 precise di ieri, accompagnata dal caro e fedele Giorgio, eravamo all'Hospital Campus di via Prenestina. Ci avviavamo verso l'ascensore quando, ad un tratto, senza un motivo plausibile, stramazzo a terra. Un medico che passava con un signore corrono a sollevarmi e mi chiedono come stessi, me lo chiedono un po' allarmati e poi fanno: «È stata una caduta morbida». Il nemico si era fatto sentire perché non gradiva lo scopo di quella mia presenza in quel luogo, ma Nicola mi aveva sorretto. Poi mi consiglia di mettere del ghiaccio sulla parte dolorante appena arrivata a casa. Incontro sempre interessante con il dottore Berloco. Mi dice che non era riuscito ad avvertirmi per rimandare l'incontro perché era stato costretto ad un intervento urgente. Mi dà così conferma di quanto Nicola mi aveva fatto conoscere la mattina: non telefonare perché altrimenti sposta l'appuntamento. Mentre il dottore Berloco scriveva velocemente i suoi ricordi, che riguardavano l'esperienza vissuta 12 anni prima, io pregavo continuamente Nicola. Alla fine ci salutiamo e lo bacio, ringraziandolo. L'assicuro che l'amico Nicola gli è presente vicino anche dal cielo, ma soprattutto qui, nella vita di ogni giorno. La commozione è grande e ce ne andiamo con Giorgio pieni entrambi di gioia.